leggendo le prime pagine della Bibbia, dove abbiamo trovato i fratelli Caino e Abele. E poi abbiamo continuato, dopo qualche pagina, abbiamo incontrato Esaù e Giacobbe, altri due fratelli. E queste due fraternità, per qualche aspetto, si assomigliano, per qualche altro sono un po' diverse. Comunque, abbiamo visto la fraternità, non è stato un grande esempio per noi, però è quello che è successo, che succede e purtroppo succederà ancora, di vedere dei modi di essere fratelli così. Oggi andiamo avanti ancora di qualche pagina nella Sacra Scrittura e troviamo ancora fratelli, stavolta non solo due, ma una famiglia un po' più numerosa. E i fratelli qui sono 12. 12 più una sorella, Dina. È una famiglia particolare, perché c'è un padre solo, ma ci sono quattro madri, perché la sposa che aveva scelto Giacobbe, appunto, l'ha avuta, però ha dovuto subire l'inganno di suo zio e prima ha dovuto sposare la sorella, che non avrebbe altrimenti trovato marito, perché aveva gli occhi smorti. E allora ha dovuto prenderla lui, e con lei ha avuto dei figli. Poi ha avuto la sorella, Rachele, ma da lei i figli non arrivavano. E allora, ecco, ha dovuto cedere alle invidie e gelosie delle sorelle e prendere anche le schiave. Prima la schiava di Rachele, appunto, perché voleva i figli, allora li prendo dalla mia schiava e li ha fatti suoi. L'altra, la Lia, ha cominciato a non averne più, aveva invidia della sorella, anch'io allora ti do la mia schiava, così prendo ancora figli. Poi finalmente è arrivato il figlio di Rachele, è arrivato Giuseppe, e dopo Giuseppe ancora uno. Poi c'è stato il viaggio verso la terra promessa, verso la terra, appunto, le terre di Canaan, e lì è stato lì che è nato, arrivando a Betlemme, è nato Beniamino, l'ultimo dei maschi, l'ultimo figlio di Giuseppe, il secondo di Rachele. Giuseppe quindi è il penultimo, ma il primo di Rachele, la moglie, quella che lui aveva scelto. Le altre sono state un ripiego del peccato degli uomini, dell'inganno e poi dell'invidia e della gelosia delle donne, e così. Giuseppe era quindi particolarmente amato, guardato con simpatia e amato dal padre Giacobbe, aveva un amore preferenziale per lui. Possiamo dire che era il figlio prediletto, tanto che a lui ha fatto fare il vestito con le maniche lunghe. Giacobbe non la nascondeva questa predilezione per il figlio Giuseppe. Se lo prediligeva lui, avrebbero dovuto prediligerlo anche tutti quelli che amavano Giacobbe. Questo era il suo pensiero: se è il prediletto per me, anche quelli che vogliono bene a me vorranno bene a lui in modo. Ma questo era solo il suo pensiero. Invece gli altri gli altri figli, fratelli di Giuseppe, lo odiano proprio per questo, proprio perché è prediletto dal padre. Non condividono i sentimenti del padre, non imparano da lui. Perciò, di certo, nemmeno col padre coltivavano rapporti proprio buoni, sani. A 17 anni, Giuseppe fa due sogni. Li ricordate? Il sogno del sole e della luna e delle stelle, che sia la luna che le stelle, e che il sole si piegano davanti a lui, gli fanno gli inchini. E poi l'altro sogno, quello dei covoni nel campo. Tutti i covoni di tutti i fratelli si piegano davanti al suo. Lui sogna e con innocenza e senza pensare senza prudenza, li racconta ai fratelli, al padre, alla madre. Lui non aveva pensato ad interpretarli, loro li interpretano. E dal momento che li interpretano, non li vedono più come sogni. Perché i sogni, chi ha colpa di un sogno? Nessuno, quello che fa il sogno non ha colpa di aver sognato quella cosa. Quelli che l'hanno interpretato, la loro interpretazione la attribuiscono al pensiero, ai desideri, alla volontà di colui che ha sognato. E allora gli dicono: pensi proprio di diventare, che noi dobbiamo inchinarci davanti a te? Era facile interpretarlo così, però attribuire l'interpretazione alla volontà del sognatore non è più plausibile, insomma, non è... tenetelo a mente, perché capita ancora, di attribuire l'interpretazione dei sogni che noi facciamo per gli altri, di attribuirli alla volontà degli altri, che oggi purtroppo si vede che per tanta gente i sogni valgono più della realtà. Sta capitando proprio soprattutto nei posti o per quelle persone in cui viene a mancare ogni discernimento spirituale. Perché? Perché non c'è più un po' di fede sana e vera nel nostro Dio e in Gesù Cristo, che non è rimasto un sogno Gesù Cristo, ma è venuto in carne ed ossa. Non è stato mai un sogno, è stata una promessa, ma è venuto proprio per darci l'idea, anche l'idea, che non dobbiamo vivere di sogni, ma di realtà. Il padre Giacobbe è l'unico che cerca di capire i sogni, che non sgrida il figlio e invece sta in silenzio, perché il silenzio è l'unico modo per riflettere, capire il messaggio di Dio nascosto nei sogni. Quindi Giacobbe sta in silenzio, invece i fratelli vedono quei sogni come aspirazioni del fratello e cominciano ad odiarlo ancora di più. Tanto che quando lui, mandato da suo padre, va a cercarli per portare provviste di pane mentre sono al pascolo in paesi lontani, ecco il sognatore arriva e cominciano, dato che sono lontani dal padre, a far progetti di morte. Progettano di assassinarlo. Tutti, tranne uno. Il figlio maggiore, Ruben, prende le sue difese, ma le prende al momento solo dentro di sé. Non ha il coraggio di imporsi con gli altri fratelli. Per accontentarlo dicono: vabbè, aspettiamo, intanto c'è qui una cisterna, lo mettiamo giù nella cisterna, poi sapete com'è andata a finire. E quando passa una carovana di ismaeliti che vengono dall'Arabia, che vanno diretti verso l'Egitto, Giuda propone: perché ucciderlo? Lo vendiamo, così almeno ci guadagniamo qualcosa. Strano, cioè strano, significativo, che proprio quel fratello che porta questo nome di Giuda faccia la proposta di venderlo, e lo vendono per 20 sicli. In Egitto viene rivenduto, naturalmente chi viene venduto e rivenduto è schiavo, però lui continua a rimanere un bravo figlio che ha imparato da suo padre, e quindi la casa che lo ospita, che lo tiene come schiavo, comincia ad aver successo, e a lui possono venire affidati compiti di responsabilità. Ma non bisogna mai illudersi. Dappertutto può nascondersi la tentazione o il male, e lì è niente meno che la moglie del padrone che lo vuol sedurre. Ma lui rimane fedele a Dio, anche se è l'unico che crede nel Dio di suo padre in quel luogo. Rimane fedele a Dio e non cede alle pressioni e alle tentazioni della moglie del suo padrone. Questa sua fedeltà a Dio gli costa cara, perché questa donna lo accusa, ribalta la storia, attribuisce a lui il suo peccato, di lei, e quindi Giuseppe, eccolo, in prigione. Anche in prigione lui continua a comportarsi bene, ad essere fedele a Dio, per cui il capo della prigione affida a lui tutti i compiti di responsabilità nella prigione e rimane lì. Succede quel fatto un po' particolare dei sogni. Ecco che ci sono anche qui i sogni. Il sommelier del faraone, la Bibbia non usa questo termine, com'è che usa? Il coppiere. Quello, no? Però in pratica oggi si direbbe il sommelier del faraone, fa un sogno, Giuseppe glielo interpreta. Tra 3 giorni il tuo capo sarà rialzato e tornerai al tuo posto a fare il sommelier del faraone. Allora prende coraggio anche il pasticcere del faraone. Anch'io ho fatto un sogno. Avevo 3 cesti sulla testa di pasticci dei miei prodotti e arrivano gli uccelli a beccarsi, dice Giuseppe. Anche a te tra 3 giorni verrà alzato il capo, ma sarai tirato fuori per essere impiccato. 3 giorni dopo succede proprio così. Ma prima che esca il sommelier, Giuseppe gli dice: ricordati di me. Ricordati di me. Gli ha promesso: certo che mi ricorderò di te. E invece si è dimenticato. Si è dimenticato per 2 anni. È solo Gesù che dice: oggi mi ricordo di te, non ci penserò dopo, oggi sarai con me in paradiso, ricordate. Gli altri ci dimentichiamo, anche io mi dimentico. Chissà quante cose mi sono dimenticate in questa mattina. Comunque, ricordati di me, gli dice, e lui si dimentica. Fin quando non fa un sogno il faraone stesso. E non trova nessuno che glielo sappia interpretare. Né i sapienti, né i maghi, nessuno. Ecco il famoso sogno delle sette vacche grasse, delle sette vacche magre, delle sette spighe e le altre sette. Non glielo interpreta nessuno. Allora il sommelier si è ricordato. Si può quasi dire che la storia di Giuseppe si svolge sui sogni. Difatti sono importanti dall'inizio. E il sogno del faraone si avvera proprio secondo l'interpretazione che dà Giuseppe. 7 anni di abbondanza, e per cui lui viene elevato alla dignità di vice faraone e siede alla destra del trono del faraone e ha tutta l'autorità su tutto l'Egitto. E poi vengono i 7 anni di magra, di carestia, per cui questa carestia si fa sentire, è una crisi a largo raggio, si fa sentire persino nel paese dove vivono i fratelli di Giuseppe. E allora i fratelli di Giuseppe devono cercare da mangiare. Dove vanno? Sentono dire che c'è in Egitto. Allora il loro padre Giacobbe li manda: andate in Egitto. E questo viaggio, causato dalla carestia, diventa l'occasione dell'incontro col loro fratello, che loro sapevano essere vivo, mentre il padre credeva fosse morto, perché loro avevano detto al padre: l'ha sbranato una bestia feroce. Ecco, Giuseppe riconosce i propri fratelli, ma non dice nulla. Però cosa fa? Giuseppe ha sofferto molto per essere in quel posto. Ricordate tutte le sofferenze, l'invidia dei fratelli, il loro odio, venduto, finito schiavo, andato in prigione. Ora incontra i fratelli, li mette alla prova ben 2 volte. Lui ha l'autorità del faraone, può farlo. E la prova è abbastanza difficile per loro, perché trattiene uno di loro in prigione. Finché tornano, vuol vedere il suo fratellino Beniamino. Non abbandona la prudenza in questo metterli alla prova. È diventato anche prudente. La sofferenza lo ha maturato molto. La terza volta si fa riconoscere, scoppiando in pianto. Essi hanno paura, perché ricordano il proprio peccato contro di lui e si aspettano che lui si comporti con le stesse modalità con cui si sono comportati loro, con la violenza. Quindi si aspettano vendetta adesso si vendicherà. Cominciano a tremare di paura. Ma lui, tutte le sue sofferenze, ha maturato la certezza che essere fratelli è vivere gli uni per gli altri senza guardare il passato. Nella sua sofferenza continuava a ricordare il Padre, e il ricordo di suo Padre lo aiutava ad amare i suoi fratelli, nonostante il loro peccato contro di lui, la loro ingiustizia, nonostante il loro odio, il male che gli avevano fatto subire. E allora come si comporta? Dice loro: non temete, è stato Dio a mandarmi qui prima di voi. È stato Dio a mandarmi qui, mamma mia, come fa a dire così? Prima di voi. E perché io sia qui per voi, per la vostra salvezza dalla fame. Mi ha mandato qui. Giuseppe legge così tutta la sua storia, tutta la storia di sofferenze che lui ha vissuto. È stato Dio a mandarmi qui e mi ha mandato qui in quel modo. Ha adoperato il vostro odio, la vostra violenza contro di me per mandarmi qui, che mi avete venduto, ma è stato Dio a mandarmi qui, prima di voi, per creare un luogo accogliente per voi, per salvarvi voi. Da dove vengono queste parole? Dal passato? No, perché soffriva soltanto nel passato, non sapeva che sarebbe andata a finire così, che sarebbero venuti lui davvero, sarebbero venuti i suoi fratelli ad inchinarsi davvero davanti a lui. Non come faceva a saperlo, a preventivarlo. Quindi non le ha maturate con la sua storia. Da dove vengono? Dal futuro? Neanche quello lui può prevedere. Queste parole sono sue, mi chiedo io, sono sue o sono le parole di Gesù? Perché voi avete sentito che in tutta questa storia, tutta questa storia di Giuseppe è la brutta coppia della vita di Gesù. Sono parole di Gesù dette in anteprima. È stato Dio a mandarmi qui, prima di voi, per voi, per la vostra salvezza. Giuseppe ha maturato questa certezza appunto durante tutti gli anni di sofferenza. Essere fratelli è vivere gli uni per gli altri senza guardare il passato di nessuno, quindi nemmeno il peccato. Il ricordo del Padre che ha sofferto la sua mancanza causata dal peccato dei fratelli. Giuseppe deve aumentare la sofferenza del padre facendo soffrire o vendicandosi coi suoi fratelli? Il ricordo del padre lo aiuta e lo aiuta molto. Ora il padre non deve ancora soffrire anzi, deve essere consolato di tutta quella sofferenza che ha vissuto, e quindi deve vedere in lui amore e non vendetta e odio. Ecco, tutto grazie al ricordo del Padre, tutta la storia appare ai suoi occhi come un disegno, un ricamo provvidenziale di Dio. E in quel ricamo hanno posto, e posto importante, anche i peccati, che adesso devono venire perdonati. I fratelli sono da lui in cerca di cibo e lo trovano grazie a lui, come grazie a lui è stato beneficato anche tutto l'Egitto e non solo i suoi fratelli. Il modo con cui lui è arrivato in Egitto è umiliante per loro, ma anche per lui, che poteva pensare: ma da che famiglia vengo? O gli altri potevano dire: ma da che famiglia vieni, che i tuoi stessi fratelli ti vendono? Che fratelli sono? Essi non sono stati capaci di vivere la fraternità in un modo bello, sano, santo. Hanno lasciato entrare, proprio nell'essere fratelli, hanno lasciato entrare l'invidia, l'odio, la gelosia, per cui si sono fatti strumento non di Dio, ma del maligno. Giuseppe, l'unico, ecco, vive la fraternità verso questi fratelli che hanno peccato contro di lui. Ecco, voi vedete proprio Gesù in questa vicenda, nel modo con cui Giuseppe si relaziona con i suoi fratelli e con suo padre. Cosa significa allora essere fratelli? Significa soffrire gli uni per gli altri. In fondo, ognuno dei fratelli è venuto al mondo con le doglie della madre, e i fratelli condividono questa sofferenza della loro mamma. Anche i fratelli già presenti soffrono delle sofferenze della mamma che soffre per dare al mondo un altro fratello. Essere fratelli vuol dire quindi sempre soffrire gli uni per gli altri. E poi, oltre alle sofferenze della madre, deve avere un posto l'amore per il padre nell'essere fratelli. È per amore del padre Giacobbe, in obbedienza a lui, che vengono in Egitto e incontrano Giuseppe. È per amore del padre Giacobbe che Giuseppe ama i suoi fratelli e li benefica. La figura del padre è sempre presente sullo sfondo, è alla base di tutti i comportamenti, è il sostegno della fraternità. E noi vediamo che questo è proprio il segreto dell'essere fratelli e anche della nostra fraternità, che diciamo che è spirituale tra noi, perché abbiamo l'unico padre, un solo padre, padre di tutti. Quindi chi si ricorda del padre chi lo ama, chi gli dà peso, questi è capace di essere fratello. Perché questo riesce a superare i propri sentimenti di inimicizia, che possono arrivare, che provengono da invidie, gelosie, rabbie, reazioni varie. Come si fa a superare tutti questi sentimenti che portano a vedere i fratelli come dei disturbi, o a vedere i figli del padre come estranei a noi? Come si fa? Soltanto amando il padre, amandolo davvero, dando peso ai suoi pensieri e sentimenti e desideri. L'amore e l'affetto del padre per il padre è superiore, contiene i fratelli con le loro fragilità e i loro difetti. Quindi la memoria e l'affetto del padre per il padre è un riferimento necessario che deve rimanere costante nella nostra vita, altrimenti non riusciamo a vivere fraternità. Non è perché gli altri sono buoni o non sono buoni, perché gli altri ci fanno del bene che noi li amiamo, ma perché sono figli di Dio. È guardando a Lui, al nostro Padre, che riusciremo ad amare i fratelli. Perché ci sono sì fratelli che oggi sono buoni, ma magari domani non lo sono più. Ci sono fratelli che oggi sono cattivi con noi, ma magari domani sono quelli che ci salvano. Quindi non è guardando agli uomini, guardando ai fratelli, che noi riusciamo ad amarli, ma è guardando al Padre. Ed è per questo che Gesù continua a metterci davanti il volto del Padre. Quando ci insegna a pregare, la prima parola qual è? Padre. E nostro. E in quel noi ci sono dentro non solo i buoni, non solo quelli che ci hanno fatto del bene, che sono stati fedeli e cari con noi, ma ci sono dentro tutti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire e anche quelli che magari un domani ci aiuteranno. Padre. E non solo insegnandoci a pregare, ma in tante altre occasioni e in tanti altri modi Gesù ci mette davanti il Padre. E non è per una vita, come si dice, spiritualistica che si guarda il Padre, ma se tu hai ben chiaro il volto del Padre e coltivi bene l'amore per Lui, sta tranquillo che potrai, saprai comportarti come Giuseppe con i suoi fratelli. Saprai amare i fratelli, gli uomini, prima ancora che si comportino bene verso di te, prima ancora che diventino anch'essi strumenti della salvezza di Dio per te. Padre, il Padre fondamento della fraternità. Sia lodato Gesù Cristo.